Vi è mancato anche voi? A me è mancato. Siamo stati benedetti grandemente, no? Don, Nick, Ritino e quant'altro, però è bello anche essere tra di noi. Ecco, sicuramente come primo annuncio mi devo dare gli auguri a tutte le mamme, giusto? Diamo un piccolo applauso alle mamme. Aurora, applaudi forte, applaudi forte. Siamo veramente gioiosi di vedere come il Signore sta benedicendo le mamme di questa chiesa attraverso tanti input, giusto? Però vediamo dei bellissimi progressi nella crescita spirituale delle madri, anche dei padri, ma dei padri parleremo un'altra volta, il giorno dei padri. Oggi è il giorno delle madri. Potrei dilungarmi, no? Sulle madri, però vogliamo parlare anche di gli altri annunci. Martedì alle 9, riunione delle sorelle, si riparte con tutte le attività normali. Noi, magari lo sapete alcuni di voi, stiamo continuando con i nostri giorni di preghiera, due volte alla settimana ci incontriamo al mattino, martedì ci incontreremo dalle 8 alle 9 e poi giovedì dalle 8 alle 9. La preghiera serale sarà mercoledì questa settimana alle 8. Riuscite a starmi dietro? Un po' difficile. Comunque la newsletter, poi andate a vederla, sarà tutto descritto lì. Martedì mattina 8 alle 9 preghiera, dalle 9 alle 10, 10 e mezza le sorelle, mercoledì preghiera alle 8, giovedì mattina dalle 8 alle 9 preghiera e venerdì e giovedì sera alle 8 e mezza gli uomini. Poi mi sono dimenticato una molto importante, gli adolescenti dalle 4 alle 6, poi me parlerò con Enzo per vedere chi insegna, però gli adolescenti dove sono? Eric, ok? Non c'è scusa poi per non venire, ecco Luca, Sergio, non c'è scusa poi, non potete dire, ah non lo sapevo, ci incontreremo sabato, sì, sabato, ok? Bene, questo è tutto, altri annunci abbiamo per il futuro più in là, però, com'è? Sì, giovedì, alle 8:30, l'ho detto, l'ho detto. Ridico tutto, giusto per... Ah, beh, sì, sì, lo so. Efesini 6. Stiamo arrivando agli ultimi versetti, l'ultimo capitolo, Efesini 6. E poi non ho deciso ancora cosa faremo dopo. Pregate per me, pregate che Dio mi dia saggezza su quale argomento, quale libro della Bibbia trattare. Però oggi trattiamo un brano della scrittura abbastanza ben conosciuto e voglio leggere sicuramente dal 10 fino al 20, giusto per avere una prospettiva globale di quello che l'Apostolo Paolo ci trasmette e poi vogliamo entrare a focalizzare l'insegnamento che il Signore ha per noi nel versetto 10, 11 e 12. Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Siate dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi, e anche per me, affinché mi sia dato da parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli. Questa è la parola di Dio. Signore, ci presentiamo davanti a te di nuovo, con la Bibbia aperta, con questo tesoro di saggezza, di rivelazione spirituale, e con un uomo che ha il compito di in qualche modo esporre, in qualche modo trasmettere le tue verità celesti, spirituali, misteriose, Signore, al tuo popolo. E se ne riconosciamo, riconosco l'assoluta impossibilità di questa chiamata. Chiunque può dare una lezione, chiunque può fare magari uno studio, ma far arrivare le parole di Dio ai cuori delle sue pecore è un'opera divina. Solo il Dio dell'universo può fare questa opera miracolosa. E io, Signore, non ho vergogna di umiliarmi davanti a te, davanti ai miei fratelli, e dire che io non ho una parola da dare. Io non ho nulla da dire questa mattina, a meno che il Dio dell'universo parli e Lui applichi la verità ad ogni cuore. E ti prego di farlo nel nome tuo Gesù. Amen. Amen. Voglio portare la nostra attenzione a focalizzare sulla frase che troviamo nel versetto 12. In versetto 12 leggiamo queste parole: il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Avete sentito? E noi leggiamo una frase così. E poi ci chiediamo: perché sono sorpreso che tutta la mia vita spirituale è vissuta contro vento? Perché ci stupiamo che la crescita è così difficile ed è così dura, e che noi investiamo sudore, sangue, lacrime, e a volte facciamo un minimo passo avanti? Perché ci stupiamo? Siamo in un combattimento contro potenze, contro esseri nei luoghi celesti che hanno un solo bersaglio, un solo scopo, ed è di rovinare la tua vita spirituale. Perché ti stupisci quando tu vedi che tutto è in salita? Quando più velocemente ci rendiamo conto della natura del nostro combattimento, quanto più velocemente concludiamo su questo argomento che la mia vita ogni giorno e ogni momento è una dichiarazione di guerra contro quegli esseri che vogliono rovinarmi, più saremo pronti a disperare di poter vincere, a gettarci su Cristo Gesù e vincere. Ma se non ti rendi conto, tu vivrai una vita spirituale confusa tutta la tua vita. Siamo chiamati a combattere in questo combattimento, il nostro combattimento. E non puoi capire la Bibbia, non puoi capire il mondo intero intorno a te, non puoi capire la tua vita spirituale se non capisci questo punto fondamentale. L'universo, e soprattutto il mondo, è il palcoscenico di una guerra cosmica, non una guerra tra nazioni, non una guerra tra re, una guerra che implica tutto l'universo, è una guerra cosmica. È andata così: Dio ha creato tutto, ha creato questo universo nel quale ha creato anche esseri umani, esseri celesti, e in questo palcoscenico che Lui ha costruito è successo che c'è stata una ribellione guidata da Satana, in cui, quando ha trascinato all'uomo nel peccato, tutto il mondo è stato coinvolto in questa ribellione. E in questa ribellione ogni essere umano ha dichiarato la guerra a Dio. Ogni essere umano ha dichiarato la guerra. Si è affiancato dal lato satanico nel dire: io voglio ribellarmi a Dio, è il re legittimo di questo universo. quando Satana tentò all'uomo e la donna e peccarono, è come se Dio fosse stato detronizzato, fu tolto dal suo trono e Satana fu messo su quel trono. Infatti è chiamato il Dio di questo mondo. L'uomo ha scelto liberamente, nessuno ha forzato, di schierarsi con Satana quando ha peccato contro Dio. Quando Gesù racconta la parabola in Luca 19,14, i concittadini dicono riguardo al figlio, dice, non vogliamo che costui regni su di noi, ed è quello che tu hai detto, è quello che io ho detto a Dio. E cosa è dovuto succedere? È dovuto essere un altro uomo, il secondo Adamo, colui che poteva venire per ristabilire l'ordine dell'universo. E quando lui su quella croce ha detto quelle parole, perdonali Padre perché non sanno quello che fanno, stava dicendo non sanno quello che fanno mettendo Satana sul trono che doveva essere tuo, non sanno, perdonali. E ha ristabilito la pace. Gesù sulla croce ha dato il colpo decisivo al regno satanico delle tenebre, trionfando su di loro sulla croce, dice Colossesi 2,15. E un giorno, dice Prima Corinzi 15,24, che lui consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato, potestà e ogni potenza. Però quel giorno non è ancora arrivato. Siete testimoni, vero? I principati, le potestà e questi governatori delle tenebre non sono ancora schiacciati sotto i piedi di Gesù, in pratica. Quel giorno non è arrivato. E Satana, per quanto sia stato limitato, da quando Gesù è entrato e ha stabilito il suo regno, e Gesù disse che lo vide cadere dal cielo come un lampo, ma un giorno lui sarà completamente tolto di mezzo. E noi non vediamo quell'ora, vero? Però quel giorno non è ancora arrivato. Non è ancora arrivato. Noi siamo in mezzo a questa guerra. Noi ci troviamo in mezzo a questa ribellione cosmica in cui c'è Satana che cerca di andare contro Dio. E non so che tipo di universo pensi di vivere. Non so come tu hai dato una spiegazione all'universo, ma la vera definizione dell'universo è questo. È questo. La filosofia non lo può spiegare. La scienza non lo può spiegare, soltanto la prospettiva biblica può spiegare che l'universo è in ribellione contro Dio e che solo attraverso Gesù Cristo può essere ristabilita la pace nell'universo. Ora, che significa per te e per me? Significa questo. O stai combattendo con Dio, o stai combattendo contro Dio. Sono le uniche due scelte. Ah, ma io non sto combattendo affatto. Allora ti dico questo, tu sei dal lato satanico. Perché qua lo definisce, dice che la nostra vita è una vita di combattimento. E se tu non stai combattendo, vuol dire una cosa solo, che tu sei dal lato di Satana. Perché Satana vuole una cosa più di nessun'altra di questa. Vuole che le persone siano il più spensierato, il più comodo, che abbiano il cuscino più morbido immaginabile nella loro comoda, lenta discesa verso l'inferno. Questo è ciò che lui vuole. E se tu dici, no, ma io non sto combattendo, una lenta, comoda discesa verso l'inferno. Non puoi pensare che il tuo ex Dio ti lascerà andare così facilmente. Lui ha avuto la tua vita per tanti anni. Non andrà via molto facilmente. E per darti una dimostrazione basta solo che guardi intorno a te. Quanto è alto il numero di caduti in questa guerra? Non è vero? Persone che noi conosciamo, persone con le quali noi abbiamo avuto comunione, fratellanza, e adesso loro sono cadaveri in questa guerra spirituale. E se tu non lotti, rischi di diventarlo anche tu. Cosa disse Paolo? Paolo disse, io corro la mia corsa, combatto, non sia che dopo aver predicato ad altri, io stesso sia squalificato. Che parole di Paolo. mi vengono spesso in mente, immagina di essere squalificato nella corsa verso la vita eterna. Il Dio di questo universo vuole riafferrare la tua vita, vuole riaggrappare la tua vita. E Satana non è Dio, ma lui è molto organizzato. Non si può dire di lui che lui è onnipresente, però si potrebbe applicare a lui in qualche modo le parole di un salmo che dicono: dove potrei andarmene dai principati e le potestà? Ci circondano. Dove potrei fuggire dalla loro presenza? Se salgo in cielo, loro ci sono. Se scendo nei soggiorni dei morti, eccoli là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, eccoli là che mi inseguono per distruggere la mia vita. Lui non dorme, non prende vacanze, non dà tregua, finché riuscirà a vagliarti come si vaglia il grano. Siamo chiamati a combattere. Qual è la nostra natura del nostro combattimento? Qual è la natura? Come possiamo inquadrare la nostra lotta spirituale? Qua voglio dire cose che spero siano utili, perché c'è tanta confusione nella Chiesa riguardo il nostro combattimento spirituale. Osea 4,14 dice: il popolo che non ha discernimento corre alla rovina. Il popolo che non ha discernimento non gattona, non cammina, corre alla rovina. E se noi non riusciamo a discernere la natura del nostro combattimento spirituale, correremo anche noi ad una rovina sicura. La Chiesa purtroppo sull'argomento del combattimento spirituale ha poco discernimento, veramente poco discernimento. Da un lato le persone esaltate che dicono: Satana opera solo nella modalità esorcista, e se non vedo la scena dell'esorcista vuol dire che Satana a me mi lascia in pace. E solo lì devo prendere le armi della guerra e fare un esorcismo. E poi dall'altro lato c'è gente che dice: no, ma Satana è proprio, non c'è più, è inattivo, magari è solo una cosa del passato. E tutte e due le parti corrono verso la rovina per mancanza di discernimento. Pensano questo riguardo Satana e non si rendono conto che tutto il tempo, nella loro follia, la loro mancanza di discernimento, sono vulnerabili e sono a volte vittime di forze spirituali malvagi. Bisogna stare molto attenti al nostro contatto, al nostro modo di pensare sulle potenze. C'era un predicatore che mi raccontava che lui si è convertito sotto il ministero di un evangelista. Questo evangelista, secondo il mio amico, predicava il Vangelo più puro che lui aveva mai sentito. E le persone si convertivano negli stadi. Però lui è entrato in un periodo di depressione. E non riusciva a uscire, era andato incontro a un uomo che aveva un ministero di liberazione spirituale. Non mi ricordo il nome di questo guru di liberazione. Però è entrato e hanno preso una stanza in un albergo, in un hotel. E questo uomo, il guru della liberazione spirituale, ha pregato per questo evangelista della predicazione pura. Ed è successo qualcosa in quest'uomo. Lui lo spiega così, l'evangelista disse: io ho immaginato in quel momento come se le grinfie di Satana fossero appoggiati sul mio cervello e ogni dito rappresentava un peccato della carne, ira, gelosia, rabbia, eccetera, eccetera. E ha detto che quando ha pregato questo guru del liberazionismo gli si è tolto la grinfia ed è stato libero, secondo lui. Ma qualcosa è cambiato in quest'uomo. Adesso fa dei programmi in TV dove parla di vacanze, parla del benessere. E l'uomo che una volta predicava il Vangelo in modo potente, il sangue di Cristo, ha subito una trasformazione. Bisogna stare molto attenti con le persone che ci dicono di avere una potenza speciale in confronto delle forze spirituali. Però siamo vulnerabili in un modo molto più subdolo, perché Satana, dobbiamo capire, ha solo uno scopo, fratelli e sorelle. Ha uno scopo, non è quello di farti stupire facendo volare le sedie o di farti stupire facendo una scena dell'esorcista. Lui ha una sola cosa in mente. Lui vuole rovinare la tua anima attraverso il peccato. Questo vuole Satana. Andate a Giacomo 1,15 dice così. Satana conosce benissimo questo principio ed è la base di ogni sua strategia. La concupiscenza concepisce e partorisce il peccato produce che cosa? La morte. Satana conosce benissimo questo principio e vuole che noi concupiamo, vuole che noi abbiamo delle voglie disordinate e lui ci tenta e ci stuzzica e ci stimola per farci cadere in peccato e poi alla fine la morte eterna. Questo è ciò che lui vuole. Il combattimento spirituale, che cos'è, fratelli, in sostanza? È il combattimento contro il peccato. Questo è il nostro grande nemico, il peccato. Il peccato cosa fa? Fa che noi rendiamo impura l'anima, rovina la nostra comunione con Dio. Il peccato rende inutili ai figli di Dio per il regno di Dio. Questo fa il peccato e questo è ciò che vuole Satana. Ci seducono a pensare che possiamo essere credenti a tempo perso. Questo è ciò che fanno le forze della malvagità. Satana vuole rovinare la tua anima. Avete sentito? Satana è un cane segugio che vuole rovinare la tua anima facendoti peccare. Alcuni versetti non andiamo a vederli, Luca 22:31, Satana esige, dice Gesù a Pietro, esige te, esige la tua anima. Prima Pietro 5:8, il diavolo va attorno cercando chi possa divorare, fisicamente no, spiritualmente. Poi Salmo 7:2, il nemico come un leone non sbrani l'anima mia, lacerandola. Questo vuole fare il nostro nemico, vuole sbranare l'anima. E di Satana non si importa se tu sei felice o poco felice. Magari lui è anche un vantaggio se tu sei felice. Magari lui, per lui sta bene. Non importa se tu sei ricco o povero. Magari gli sta bene che sei anche ricco. Lui vuole una cosa. Vuole rovinare la tua anima attraverso il peccato. Questo è ciò che lui vuole. Vediamo alcuni esempi. Seguitemi a Genesi 3:1. Vediamo in che modo la strategia satanica di portarci a peccare e allontanarci da Dio è illustrata in questi versetti ben conosciuti. Genesi 3:1. Guardate cosa dice Satana. Esso disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Cosa sta facendo qua Satana? Sta cercando di tentare l'uomo e la donna all'incredulità. L'incredulità. Questo vuole fare Satana. Vuole tentarci a non credere la parola di Dio. E questo è il peccato alla base di tutti gli altri peccati. Quando lui riesce a fare come voleva fare con Simon Pietro, vagliarti come si vaglia il grano. Cosa significa vagliare? Significa separare il grano dalla pula. E quello che voleva fare in quell'attimo era separare Pietro dalla sua fede. Se lui riusciva a separare Pietro dalla sua fede, l'anima di Pietro era sua. Ce l'aveva così. Ed è quello che vuole fare con noi. Giobbe, cosa fece con Giobbe? Voleva separarlo dalla sua fede. Mandali queste tentazioni e vedrai se non ti rinnega in faccia. Voleva separarlo dalla sua fede. Impara a discernere i modi in cui Satana vuole separarti dalla tua fede in Dio. Impara a riconoscerlo. Se no sarai vittima, sarai vulnerabile. Smetti di cercare piatti volanti. Cerca i metodi satanici che cercano di allontanarti dalla tua fede in Dio. Una cosa importante che voglio dire, potremmo pensare a questo elenco che vi sto dando e pensare, ah, è colpa di Satana che io pecco. No, è colpa nostra, è colpa mia. Ezechiele 18:4 dice, chi pecca morirà. Io pecco, io dovrei morire. La verità è che Satana è molto più subdolo di questo. Vuole portarci a peccare. Mi raccontava un amico che lui ha avuto una telefonata verso le 11 di sera, le ha chiamato un uomo e ha detto: devi venire a casa mia per esorcizzare un demone, ho un demone, sono posseduto da un demone. E il mio amico disse: ok, parlami un po'. Sì, sono come in prigione della mia lussuria, non riesco a liberarmi, ho un demone. E il mio amico pastore chiese: ok, fermiamoci un attimo, stai avendo relazioni impure con una donna che non è tua moglie? Lui disse: sì, sì, però sto cercando di portarla a Cristo, è strano modo di farlo, fornicando con lei. Stai guardando programmi sensuali in TV che ti stimolano? Sì. Il pastore disse: tu non hai un demone, tu devi chiudere con quella donna al più presto, devi buttare via la tua TV di casa tua, se fai queste cose, allora verrò a casa tua. Cosa pensate abbia risposto il ragazzo? No, grazie. Lui voleva la risposta facile. Non voleva rimboccarsi le maniche e dire: io adesso dichiaro la guerra ai miei impulsi. Non è colpa di Dio, è colpa nostra. Non dobbiamo esorcizzare demoni, dobbiamo combattere il peccato. Vedi, noi dobbiamo capire un punto molto importante, ed è che Satana può solo usare la materia prima che noi gli diamo, ok? Satana può solo usare la materia prima, cioè la concupiscenza, le voglie scontrolate, il nostro peccato latente. Se noi non gli diamo materia prima con la quale lavorare, lui è sconfitto. C'era un pastore che diceva, che gli veniva al pensiero: hai pregato abbastanza? Gli diceva: zitto! O mi metto a pregare 2 giorni interi. E Satana lo lasciava. Una donna diceva: ma quanto sono brutta. E veniva il pensiero: zitto, o mi metto i pantaloni più brutti che ho in casa. Non può lottare contro una persona così. Satana sarà neutralizzato. Qualcuno che dice: ah, ma sembro grassa, stai zitto, o dirò 5 cose a 5 persone più imbarazzanti che puoi immaginare. Sarà sconfitto. Non ha con cui lavorare. Se tu ti abbassi, se tu ti umili, se tu ti riconosci povero, non può far nulla. Ecco, questo è uno degli stratagemmi satanici. Vediamo un altro esempio. Prima Cronache 21.1. Qua vediamo un altro stratagemma satanico. Satana si mosse contro Israele e incitò Davide a fare il censimento di Israele. Satana incitò Davide. Studiate quella parola. Se volete sapere come Satana ci prende nella sua trappola, studiate la parola incitò Davide. Cosa vediamo qua? Qua vediamo che Davide è stato incitato al peccato della cupidigia. La cupidigia, la mancanza di contentezza, l'insoddisfazione in quello che Dio le aveva detto. Infatti il suo capo dice: il Signore renda al suo popolo 100 volte più numerose di quello che è, ma non sono forse tutte del mio re e Signore? Perché dovresti rendere Israele colpevole? Vedi, Davide è stato preso dalla cupidigia e voleva avere che cosa? Numeri. Numeri. Voleva essere il capo dell'esercito più grande. E voglio fare un appello a noi questa mattina. Voglio che facciamo un patto di non parlare mai più di numeri. Va bene? Non parliamo mai più di numeri. Quanti eravate, quanti non eravate, quanti sono venuti, quanti non sono venuti. È alla base il peccato della cupidigia. Perché vedi, noi pensiamo di ricevere qualche soddisfazione carnale per essere in più, e Satana entra lì ed è pronto a fare un vero macello di chiese che sono presi dal peccato della cupidigia. Perché cosa comincia a fare Satana? Comincia a dire: ah, ma se fate questo potrete essere di più E che succede? Alcuni messaggi, no, quelli non li possiamo predicare, perché vogliamo essere. Alcune persone non li confrontiamo perché non possiamo ridurre i numeri della Chiesa. Ed entrano i lupi, ed entrano i falsi insegnamenti, ed entrano i falsi fratelli mascherati come fratelli. E non riusciamo a discernere le strategie di Satana, che se noi gioiamo della contentezza che abbiamo in Dio e diciamo se c'è Dio non importa chi manca, ma se non c'è Dio non importa chi viene, cosa può fare Satana con noi? Nulla! Non può toccarci, fratelli! Invece se noi abbiamo il peccato della cupidigia dentro di noi, Satana può entrare. E come? Entrano motivazioni sbagliate? Entrano persone come nella sinagoga di Nazareth, vi ricordate l'endemoniato che era dentro la chiesa? È questo che vuole fare Satana. Un altro esempio, Prima Samuele 16,14, vediamo un altro stratagemma di Satana. Abbiamo l'esempio di Saul. Lo spirito del Signore si è ritirato da Saul, e uno spirito cattivo, permesso dal Signore, lo turbava. Potremmo parlare della dinamica, no? Permesso dal Signore, nulla accade in questo universo se non è permesso dal Signore. Per il punto che voglio sottolineare è questo. Possiamo cadere attraverso l'opera dei principati e potestà del mondo delle tenebre in un tipo di depressione spirituale. Depressione spirituale. Il problema della melancolia o della depressione non è risolta quando è di natura spirituale, con terapia o con cure mediche. Dobbiamo vederlo com'è. È un problema spirituale. È un problema in cui Satana in qualche modo ci ha trascinato a giocare la sua partita. Come il calcio. C'è una squadra che a volte cade nel laccio e fa proprio le mosse che il nemico vuole che faccia. E se non hai discernimento, perderai di vista che è una battaglia di natura spirituale. Ora, non sto dicendo che c'è sempre un peccato nascosto, inconfessato, non sto dicendo questo. Non sto dicendo che hai un demone, per carità. Sto dicendo che è un problema spirituale che viene affrontato con attrezzi e strumenti spirituali. Devi riconoscere Satana e le sue macchinazioni. Non avevo tempo di vedere come Satana è dietro la mancanza di perdono, 2 Corinzi 2. Lui vuole che noi giochiamo la sua partita quando non perdoniamo alle persone. Lui ci raggira, cerca il modo di entrare nelle nostre vite. E posso solo dirti questo, se tu hai una persona che non stai perdonando, stai perdendo solo tu, lo sai, vero? Nessun altro sta perdendo, stai perdendo tu. La tua gioia ti manca, il tuo essere utile al Signore ti manca, perché non stai perdonando. Prima Timoteo 3:6-7, Satana tende il laccio dell'orgoglio. Stai attento. Quando cominci a sentire la concupiscenza nascere in te, lì c'è un appiglio per Satana in cui lui può entrare. Ravvediti del tuo orgoglio. Satana prende prigionieri le persone affinché facciano la sua volontà, cioè pecchino. Questo vuole fare Satana. Prendere laccio le persone per fare la sua volontà. Qua potrebbe mettere un sacco di atteggiamenti e di opere. Dobbiamo riconoscere, stiamo facendo la volontà di Satana. 2 Timoteo 4:1, Satana è dietro false dottrine. Sta dietro le dottrine che portano persone ad abbandonare la fede. Quello che tu credi, quello che tu affermi nel tuo credo, sei sicuro che secondo la sana dottrina Satana può entrare lì e può fare male alla tua vita? Satana trova anche un appiglio nell'ira, come sappiamo da Efesini 4, dal 26 al 27. Magari leggendo questo elenco ci sarebbero altri, qualcuno direbbe, ma non c'è il mio peccato lì, meno male, sono libero di Satana, delle sue insidie, non vuole niente a che fare con me. Andate a vedere come Giacomo 3:15, un versetto che mi ha incuriosito molto questa settimana. Giacomo 3,15, guardate cosa dice, molto interessante, dice: ci sono due tipi di saggezza, 3,15, dice: questa non è la saggezza che scende dall'alto, c'è una saggezza verticale che scende dall'alto, e poi c'è una saggezza, per così dirlo, orizzontale, che dice è terrena, è naturale ed è diabolica. Diabolica. Cosa ci sta dicendo Giacomo con queste parole? Sta dicendo che il modo di pensare è soltanto orizzontale. L'abitudine di vivere la vita in modo orizzontale, dimenticandosi che noi viviamo in modo verticale, è satanico. È satanico. Non mi credete? Cosa gli disse Gesù a Pietro? Vattene, Satana, perché tu non hai in mente le cose di Dio, ma le cose degli uomini. Le cose degli uomini, le vite che si vivono senza fare conto della nostra chiamata verso Dio, della nostra vita verticale verso Dio in ogni momento, ci rende partecipi dell'opera del diavolo. Mi preoccupa quando vedo tanti fratelli e cosiddetti fratelli che si rendono colpevoli, si rendono vittime al tranello di Satana e non se ne rendono neanche conto. In che senso? Pensiamo di essere su questa terra per riempire i nostri giorni guardando la TV? Pensiamo di essere su questa terra per riempire i nostri giorni con attività sociali? Pensiamo che siamo su questa terra per accumulare amicizie? Cosa potrebbe essere più diabolico di questo? Cosa potrebbe essere? Ora, non sto dicendo che guardare la TV è un peccato e che ti rende oppresso dal diavolo, non sto dicendo questo. O che avere amici è satanico, no, non sto dicendo questo. Sto dicendo questo. Quale strategia satanica potrebbe essere più efficace che il rendere a dei credenti nati di nuovo, redenti col sangue di Cristo, intrattenuti, occupati e preoccupati? Non vedete la strategia satanica dietro questo? Perché vedete, Satana, lui ha imparato un po' di cose col passare del tempo. Lui ha avuto un Paolo su questa terra e lui dice mai più. Lui ha avuto un Epafra che lottava in preghiera per la chiesa di Colossa. Ha avuto uno e lui dice mai più avrò un altro come lui. Ha avuto un'Anna che digiunava al Tempio giorno e notte. E attraverso le sue preghiere Dio ha risposto e ha mandato il figlio di Dio sulla terra, come aveva già prestabilito. Satana dice mai più, non voglio uomini e donne così su questa terra, devo tenerli occupati, preoccupati e intrattenuti. Non voglio dei soldati in giro della fede come li ho avuto una volta. Vedete la strategia satanica in questo? Vedete la strategia satanica di ragionare solo a livello orizzontale e non verticale, e come tu ti rendi vulnerabile, e nel secondo che tu smetti di pensare a Dio, e nel secondo che tu smetti di dire Signore, questo programma posso guardarlo o mi sporcherà, questa persona posso fare un'amicizia con lei o mi renderà vulnerabile. Vedete? Questa è la natura della nostra battaglia. Colossesi 1,13 dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasportati nel figlio del suo figlio amato, ci ha trasferito nel regno del suo figlio amato, e ci viene da chiederci dove sono i soldati, dove sono le soldatesse di Dio del regno di Cristo Gesù oggi, dove sono? Dove sono? Dove è Gedeone? Vai e sconfiggi il nemico con la forza che tu hai. C'è qualcuno? C'è qualcuno qua? Sto parlando da solo? Dove sono le soldatesse? Dove ci sono gli Abigail che dicono ai loro uomini, lei disse a Davide, vai e combatti le guerre del tuo Dio. Wow! Satana non trema. Satana non ha paura della Chiesa di oggi. Sono preoccupato che siamo presi dall'occupazione, la preoccupazione è l'intrattenimento. Torniamo a Efesini, perché voglio che finiamo riflettendo sulla parte più importante di questi versetti. Efesini. Prendiamo il primo versetto da questi che abbiamo letto. Dal resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Tu non puoi combattere questa guerra. Non puoi. Il nostro nemico è troppo potente. Mi trovavo a riflettere sulle parole che scrive l'Evangelista, dice Gesù era tentato dal diavolo. Hai mai pensato a queste parole? Tentato. Non dice che li sono scivolati, non dice che le frecce sono rimbalzati, dice che il figlio di Dio è stato tentato da Satana. Sappiamo che è successo con il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva. Tu pensi davvero di poter resistere contro le sue insidie? Non c'è mai stata in tutta la storia una tentazione simile a quello che è stato usato per Gesù, e se lui, se Satana desidera vagliarti, lo farà, lo farà. C'è solo una speranza per te e per me, ed è la forza di Gesù Cristo. E se c'è una preghiera per me oggi, Signore, se c'è una preghiera per la nostra Chiesa, è questa, che noi possiamo vedere veramente la nostra condizione in questo oceano, in questo incredibile vasto mare di principati e potestà che vogliono influenzare le nostre vite. Signore, questo che io ti chiedo questa mattina, che noi vediamo quanto siamo vulnerabili a ogni principato e essere demoniaco che vuole prendere le nostre vite. Finché non riesci a percepire come tu sei una formica in questo oceano di correnti e di onde che ti trasportano a destra e a sinistra, non sei pronto ancora a gettarti su Cristo. E fallirai, e perderai, e dirai ci ho provato in tutti i modi, non ci hai provato ancora nel modo che la Bibbia dice. Dispera delle tue capacità. La prima cosa che voglio dirti è coltivare la tua condizione di debolezza, coltivala, crogiolati in esso, gioisci nella tua debolezza. Un vecchio pastore diede questo consiglio a una donna che era molto tentata, disse, sì, è vero che ha fatto grandi cose per te, però non ti ha portato ancora a uno stato di completa dipendenza su di lui, non ti ha ancora liberato di quell'impossibile traguardo che tutti sentiamo di pensare di poter andare avanti senza di lui. Quando sarai liberato tu di questa tua follia, che tu pensi di poter combattere il combattimento spirituale da solo, da sola? Non puoi! Dispera, coltiva questa umiliazione nelle tue viscere. Piangi davanti a Cristo. Digli, sono vittima, Signore Gesù. Guardami come sono un disperato, un fallimento totale. Uno straccio davanti al mio nemico. Coltivalo. Come seconda cosa, ingrandisci la tua visione di Cristo. Ingrandisci la tua visione di Cristo. Ti senti debole, dici non posso vincere, il nemico è forte, io non ti dico dai su, coraggio, ce la puoi fare. Ti dico, è molto peggio di quanto tu immagini. Il combattimento è molto più feroce di quello che tu hai immaginato nelle tue immaginazioni più esagerate. E tu sei esattamente così come quella formica che va sballottata, una formica, non dico un uomo, una formica nell'oceano. Ma voglio dirti questo, il continente che è Cristo è lì, arriva sul continente, arriva lì dove vedi le montagne e che tu più che vai entro terra verso Cristo, verso le sue perfezioni, verso la sua bellezza, verso la sua maestà, Satana sarà reso sempre più impotente nella tua vita. Coltiva la grandezza di Cristo. E decidi oggi di fare sul serio col Signore. Oggi. Ti senti oppresso, ti senti vulnerabile, sei dipendente di qualcosa. Se Gesù è chiamato e è invocato, Lui verrà nel tuo aiuto. Lui verrà. C'era un pastore che raccontava, aveva problemi di dipendenza della pornografia. Un pastore era dipendente, non riusciva, era come un demone nella sua vita. Si sentiva prigioniero, lo accettò per tanto tempo, accettò la sua mancanza, e un giorno diede il pugno sul tavolo e dice basta, basta. Prese la TV, la buttò, chiamò 10 uomini e gli disse: io sono un dipendente della pornografia e voglio che tu preghi con me. E poi andò in giro per i campi, gridando a Dio: Signore, io ho bisogno di te, non ho la forza per andare avanti. Sapete cosa è successo a quest'uomo? È stato liberato. È successo. E può succedere per te, qualsiasi condizione spirituale tu ti trovi. Qualsiasi sia la tua dipendenza, qualsiasi sia quel tranello che Satana pensa di poter usare nella tua vita per tenerti nel suo laccio, se tu prendi sul serio con Gesù e dici: ora voglio chiudere la trattativa con Cristo di una volta per tutte, Lui non ti deluderà. Vuol dire anche questo. Magari qualcuno è ancora titubante nel chiudere la trattativa con Cristo. A cosa aspetti? Non giocare più. Sbilanciati di una volta per tutte e di: io sono dal lato di Gesù e con la sua forza io posso vincere. C'è qualcuno che ci crede questa mattina? Con la forza di Cristo. Si racconta questo, è un aneddoto che mi ha interessato. C'era un sarto che è stato chiamato insieme a un gigante a una sfida. Chi poteva lanciare più forte una pietra? Il gigante l'ha preso e l'ha lanciato 50 metri. Poi il sarto, piccolo uomo, ha preso un passero e l'ha lanciato come se fosse un sasso e è volato via. Vedete, la forza fisica ad un certo punto deve cadere, ma la forza spirituale è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Fratelli e sorelle, fortifichiamoci nel Signore, nella forza della Sua completa, perfetta potenza. Signore, abbiamo bisogno di Te. Abbiamo bisogno di Te per poter lottare contro le insidie del nostro nemico, con le insidie del peccato. Signore, io Ti prego di darci ad ognuno di noi un discernimento che viene da Te, che viene dalla parola, per poter vedere dove il Signore, dove il nemico vuole vagliarci, dove Lui ci ha preso nel suo laccio. Noi non dobbiamo essere preda del laccio del nemico. Non c'è nessuna ragione al mondo per la quale la potenza di Cristo non si debba scatenare in ognuno di noi. Io ci credo, Signore Gesù. Tu hai sconfitto già Satana su quella croce e lo vuoi sconfiggere anche nella vita di ognuno di noi. Ti prego di farlo con la tua potenza, nel nome di Gesù. Amen. Stringimi, Signore, avvicinami a Te. Il mondo non ha niente più per me. Stringimi, Signore, avvicinami a Te. Io voglio ubbidire e adorare. Io voglio ubbidire e adorare. Camminiamo nella forza che Dio ci dà.